Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Angelo Acerbi, Fred Film Radio dal Torino Film Festival, sono con Paola Piacenza, buongiorno.
Buongiorno.
È autrice del documentario Il Fronte Interno, un viaggio in Italia.
Con Domenico Quirico.
Domenico Quirico è molto importante perché è il tuo...
Lo è, sì.
La tua spokesperson, che è la persona che...
Beh, persona con cui ho già fatto due film, questo è il secondo film che faccio con Domenico, e è stata una scelta molto naturale quella di decidere di proseguire il percorso insieme a lui. Il primo film lo riguardava in maniera più diretta, era un film su di lui, sul suo senso del mestiere, sul suo senso del giornalismo. Oggi ha detto che alcune delle cose che pensava e diceva in quel film non le pensa più, perché il tempo che è passato, le esperienze che abbiamo fatto e anche gli incontri che abbiamo fatto in questo secondo film, che sono stati incontri molto dolorosi, ho l'impressione che gli abbiano dato, ma sarebbe meglio, insomma, che lo vorrei parlare per lui, però siccome l'ho appena ascoltato proprio dopo la proiezione del film, dire queste cose mi sono rimaste molto impresse. Ho l'impressione che gli abbiano trasmesso una malinconia per il mestiere, un senso anche di impotenza nei confronti del potere della parola, che per chi scrive e che ha fatto dell'uso della parola per tutta la vita lo strumento di lavoro e di interazione con la realtà, credo che sia arrivato alla conclusione che la parola non svolge più il proprio compito, non tocca più l'animo delle persone, non riesce più a far passare la sofferenza che lui ha per la prima volta, ne è andato a cercare le radici e le ragioni nel suo paese dopo averla raccontata in tanti luoghi del mondo, e il suo compito è quello di trasmetterla, di farla passare e di fare in modo che questo produca delle azioni,
ecco,
poi in chi l'ascolta.
Il problema è che la parola non riesce forse più a essere uno strumento di cambiamento come poteva essere tempo fa.
E di conseguenza il giornalismo perde un po' la sua ragion d'essere, e il mestiere diventa lascia il posto a qualcosa che forse meriterebbe anche un altro nome, insomma, forme di intrattenimento.
Ecco, diventa più non è più impegno, è più mestiere semplice, base. Senti, questo film si chiama Il Fronte Interno perché raccontiamo solo storie italiane, quello che succede in Italia, no?
Sì.
Qua in quattro città: Milano, Aosta, Torino e Palermo.
Sì.
È molto curioso. È molto curioso perché io sono di Aosta, e quindi il fatto che abbiate pensato di andare ad Aosta a fare una parte delle inchieste, delle riprese del film mi colpisce. E però capisco il motivo, perché Aosta è vista come un'isola felice, no? Della grande ricchezza, della grande perfezione, della vita, cioè la qualità della vita più alta, eccetera, eccetera. Invece così non è, e ve ne siete accorti anche voi. Io lo sapevo già, però
è un ex paradiso, è un attuale paradiso perduto, probabilmente. Ed è un luogo dove il paradosso è esposto con più evidenza, insomma, la contraddizione scaturisce con molta chiarezza. Perché quello che tu dici è stato sicuramente vero fino a un certo punto, fino a quando, noi ci teniamo un po' alla larga delle statistiche, però vale la pena di citarle quando sono così eloquenti. Insomma, è una delle tre regioni con il tasso di povertà assoluta e relativa più alto. E ti domandi come sia possibile: una regione che vive di turismo, è una regione a statuto speciale, quindi sicuramente con dei vantaggi amministrativi. E quello che è successo è che in piccola parte è simile al Piemonte, ma poi ha delle caratteristiche proprie, cioè la deindustrializzazione, perché comunque c'era una componente industriale, e noi nel film la mostriamo. La deindustrializzazione ha prodotto delle povertà, ma soprattutto il depauperamento della montagna. Noi abbiamo visto dei villaggi di montagna abitati da una persona, in certe stagioni, certo. Hanno intanto spogliato parte del territorio della regione di ricchezza umana e di azioni umane che contribuiscono a rendere poi il territorio ricco, fertile e abitato e degno di pensare a un futuro anche per le generazioni che vengono, ma soprattutto ha prodotto povertà in città, perché la gente che ha lasciato le montagne è andata a Torino, è andata ad Aosta a creare delle nuove povertà.
C'è stato un totale abbandono anche molto miope della cura e del sostegno di tutto quello che erano le comunità rurali della regione. Sì, sì, ma quello, io non abito più ad Aosta da tanti anni, però già 20 anni fa si capiva, e adesso probabilmente adesso siamo arrivati al picco, più basso o più alto.
E quello che è curioso, perché siamo sempre portati a sottolineare la tragicità della questione meridionale, no? In Italia c'è una questione settentrionale che non ha un peso inferiore. Lo spopolamento delle montagne della Val d'Aosta e del Piemonte non è diverso da quello della Calabria, produce le stesse conseguenze, lo stesso malessere sociale.
Sì. Forse l'unica differenza è che chi abbandona le montagne in Piemonte e in Valle d'Aosta rimane più o meno in zona, chi deve abbandonare la Calabria è costretto
a muoversi di più.
Quindi c'è un'ulteriore aggravante. E, come si prepara un film come questo?
Ah, un film come questo si prepara intanto facendo molta ricerca prima, quindi i quattro luoghi che poi nel film sono rimasti, che si sono imposti al film, non sono stati gli unici che abbiamo preso in considerazione all'inizio, e quindi c'è un lavoro di ricerca sul luogo, sulle persone che lo abitano. C'è naturalmente tutta la costruzione della parte produttiva che non è irrilevante, che porta via molta energia, almeno un anno di lavoro su quattro in totale di lavoro sul film sono stati dedicati a questo, e poi ci sono i viaggi, le partenze, gli arrivi e i momenti in cui decidi di stare in quel luogo. E quindi io, per esempio, Milano, che è la mia città, dove racconto una realtà molto veramente meritevole forse di un film a sé stante, che è quella di un'assistenza sanitaria per persone indigenti. Ecco, in quella realtà lì io andavo ogni volta che potevo, andavo, piazzavo la mia camera, stavo lì, conoscevo le persone, entravo in relazione, e quello è un tempo preziosissimo, no? Quando tu diventi a un certo punto parte di quel contesto, cresce una fiducia, una conoscenza del luogo e delle persone, loro cominciano a conoscere te e cominciano a vedere, insomma, che il tuo sguardo non ha l'invadenza di una rapina di immagine,
E in un lavoro che dura 3 anni, no? Come dici tu?
Tre anni di riprese montaggio, sì.
E il fatto di il potenziale rischio di non più attualità di quello che avete dei contenuti che avete trovato c'è? O a un certo punto uno decide che...
Guarda, nel film alla fine è entrata la questione più di attualità che ci sia in questo momento, perché noi abbiamo iniziato prima dell'inizio della pandemia, okay. E poi la pandemia è entrata di prepotenza e ha completamente cambiato la direzione del film. E guarda, se fai documentario devi accogliere tutto quello che ti arriva, anche un treno che entra nella stanza, secondo me. E così abbiamo cercato di fare. E io non credo che ci sia mai questo rischio, non credo ci sia mai, perché non fai la cronaca e usi il tempo in una maniera che ha un'urgenza, non ha quell'urgenza lì, no? della consegna e dello stare al passo con i tempi. Puoi raccontare una realtà prendendoti tutto il tempo che vuoi e sapendo che poi quando la consegnerai a chi la vedrà, anche magari con un ritardo rispetto alla cosa dell'evento, avrà un'altra presenza, ecco,
avrà comunque un valore,
quella è la speranza sempre quando la affronti le cose.
Allora, Milano, Aosta, Torino e Palermo, il comune denominatore di queste tre città del nord, tutte vicine peraltro, e poi la città del sud più a sud.
Ma Domenico voleva andava in cerca di un senso, del senso e del significato della povertà oggi. Si poneva interrogativi che lo portavano certe volte indietro fino al Medioevo, alla povertà medievale, al rapporto che i poveri avevano con la società in quel tempo. La povertà oggi, in questi luoghi qua, il filo che le unisce è che si manifesta in modalità molto diverse. Della Val d'Aosta abbiamo parlato, la deindustrializzazione del Piemonte, la cosiddetta eccellenza sanitaria lombarda che in realtà mostra tutte le sue crepe e anche la sua impietosità, e la povertà educativa di questa classe di studenti delle medie, dove siamo entrati e siamo rimasti a lungo a Palermo, che è di fatto la radice di tutte le altre povertà. È una povertà di strumenti, ma soprattutto è una povertà di sguardo su di sé, perché mancano gli strumenti, che impedisce a questi ragazzini, alcuni dei quali con evidentissimi talenti e capacità di costruire per sé un futuro diverso da quello in cui, nel presente in cui si trovano, delle famiglie in cui sono cresciuti, dei quartieri in cui vivono, senza questi strumenti questi ragazzini non riescono a pensarsi diversamente, e se non riescono a farlo andranno a costruire cioè il loro futuro non avrà quella ricchezza che in potenza c'è, perché io la vedevo,
cioè non avranno crescita, non avranno sviluppo, non avranno una larghezza di prospettive come invece potrebbero avere, hanno coetanei loro in una situazione educativa più favorevole. Senti, come lavorate tu e Domenico? Qual è la vostra dinamica?
Beh, adesso ci conosciamo da qualche anno, quindi tutto viene abbastanza spontaneo. In questo caso, diversamente dal primo film, in cui lui era il centro, il cuore del film, il racconto era lui, in questo caso lui è la guida. Ha rappresentato la guida dentro queste realtà, e Domenico è uno straordinario attivatore di situazioni, ha una presenza, una corporeità che permettono proprio di far accadere delle cose. Quindi io potevo stare in una realtà anche a lungo tempo semplicemente facendo dell'osservazione, entrando in relazione con le persone, e poi l'arrivo di Domenico faceva succedere delle cose, e a quel punto era molto interessante vedere come l'interazione con le persone produceva un dialogo, una reazione, un nuovo modo di porsi anche nei confronti di me e della macchina da presa che avevano visto magari per lungo tempo, che diventava a quel punto uno strumento diverso. E
sì, ho notato che in molti suoi molte sue interazioni, conversazioni, lui diventa un po' quasi confessore, cioè mette le persone in tale agio che questi si sentono autorizzati a raccontarsi in modo anche più profondo di quello che farebbero forse davanti a una telecamera e basta, no?
Sì, cioè, è questo che dice,
perdono,
è vero.
Perdono vergogna, ecco, non hanno remore.
Allora, quello della vergogna è una questione con cui ci siamo misurati molto, perché ed è una questione che Domenico proprio pone in maniera esplicita all'interno del film, perché se il povero medievale esponeva la propria povertà, il povero di oggi, insomma, è una società molto votata al successo, tende a nascondersi. Quindi questa è una questione su cui abbiamo dovuto mettere in atto dei meccanismi di rispetto nei confronti delle persone che non volevano essere raccontate nel film, e che quindi ci siamo posti quotidianamente, praticamente durante tutta la durata del film. Quello che dici sulla sua capacità, sul fatto che le persone entrino in una relazione molto, sì, molto semplice, è perché è una persona che ascolta, e non è scontato per niente.
Per niente,
cioè, voi che fate la radio diventa un po' il vostro modo di capire il mondo, no? Ascoltarlo, però non è mica scontato, e questa cosa passa quando tu ti rendi conto che la persona che hai di fronte ti sta ascoltando veramente, che quello che tu gli stai passando
finta, non ti
passa,
fa una cortesia.
È abbastanza abbastanza straordinario e crea fiducia, insomma, crea
Bene, allora grazie mille, grazie a Paola Piacenza per Il Fronte Interno, Un viaggio in Italia con Domenico Quirico, grazie perché ci hai aperto gli occhi su tante piccole realtà di cui magari noi non vogliamo essere a conoscenza, ma che dovremmo e dovremo d'ora in poi renderci conto. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Il Fronte Interno al Torino Film Festival, io sono Angelo Acerbi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.